Max è uno che non si fa crescere l'erba sotto i piedi. È un nomade. E volevo partire proprio da questa sua condizione di nomade, così per scaldarci un po' prima di entrare nel vivo. Io che invece sono uno stanziale, un contadino stanziale. Mi consolo con la frase di Proust, quella che dice: per scoprire nuove terre non ci vogliono, non bisogna viaggiare tanto, ma avere soltanto nuovi occhi, no? E mi consolo così. So però che cosa mi perdo con il mio essere stanziale. E volevo iniziare chiedendoti: tu cosa ti perdi con il tuo nomadismo?
Beh, è facile dirlo perché adesso prima abbiamo parlato dei libri. Io da 3 anni ho tutte le scatole dei libri in una stanza della nonna che è defunta e mi perdo tutte queste cose qua perché non avendo una base, una casa vera e propria da un po' di anni, sono costretto a tenere le cose in un posto che non è casa mia e sono lì. Quindi anche la possibilità di... Insomma, è semplice il discorso di guardarsi intorno e avere dei riferimenti che riconosci come i tuoi, quello ti manca, insomma. Però, vabbè, uno poi magari fa delle scelte, nessuna scelta è definitiva. Io a un certo punto spero che dopo trovo un appiglio, una base, una nuova base, e mi recupero tutte queste cose che al momento comunque mancano, ecco. Non solo le cose materiali, anche i riferimenti.
Beh, qualche riferimento te lo porti dietro, l'atala del nonno Olvino che è lì in questo libro. Questa bicicletta, raccontacela un po'.
Ma l'atala non Olvino penso che sia comparsa già nel libro della Patagonia. Mio nonno è morto 7 anni, cioè io non era una persona di grandi parole, non è che abbiamo speso molto tempo insieme, però il fatto che lui fosse sempre in bicicletta per me è stato sempre un faro. Lui non aveva la patente, non aveva avuto la macchina, neanche il trattore perché non era un agricoltore.
Quindi non gli avrebbero tolto i punti.
Proprio lui ha tolto i punti, adesso li ha comunque. Però era una figura abbastanza. E negli ultimi anni sono successi degli episodi strani nella sua vita. Siccome lui si muoveva sempre in bicicletta e ha già 84 anni, voleva a un certo punto, il giorno dei morti, voleva ritornare a visitare la tomba di parenti a distanza di 50 km dal paese dove viveva, cosa che faceva in gioventù. Ed è partito in bicicletta senza avvisare nessuno. E quando se ne sono accorti i figli, cioè mio padre, mio zio, era già arrivato, aveva già fatto 20 km, no? In mezzo a strade molto più trafficate di quelle della sua gioventù. E sono andati a recuperarlo, insomma, anche perché non va in pensiero, perché non sapevano se lui trovava la strada. Insomma, queste sue esperienze in bicicletta poi mi hanno un po' segnato e me le porto dietro e quindi l'ho usato come soggetto, come argomento, come protagonista anche di questa storiella, di questo libro, insomma, dove praticamente l'angelo che dovrebbe accompagnarmi in questo viaggio a Berlino, in bicicletta, presumo che l'angelo non abbia la bicicletta e quindi mi porto dietro la bici del nonno Olvino, la famosa atala, che poi è quella che mi è stata data in eredità, perché alla morte del nonno io ho avuto in eredità dai suoi figli questa atala a cui ero affezionato perché insomma l'avevo visto sempre andare in giro con questa bicicletta e un televisore Grundig che è anche quello nella stanza della nonna e prima o dopo potrò recuperarlo
Di che
insomma.
anno è quest'atala?
Non è vecchissima perché non è la sua bici storica, gli è stata regalata, penso che lui ci abbia vissuto un massimo un 15 anni insieme, quindi sarà una bicicletta dei primi 80. È una bici recente,
Sì.
ecco. Ah, io non so che fine abbia fatto quella storica, ecco, però sai, nei paesi, io parlo di paesi io sono nato in Svizzera, poi siamo tornati, siamo andati a vivere nei paesi della pianura friulana, insomma, era un paese abbastanza povero negli anni 60 e via via, e il rapporto con le cose povere è bene, si buttano via. Oggi, nel senso che con le biciclette oggi avrebbero un valore, spesso chiedo, ma questa cosa che fine ha fatto? È stata buttata via. Parlando di biciclette, la prima bici da persona adulta che io ho utilizzato, su cui sono salito, era la bici che mia mamma aveva portato dalla Svizzera quando siamo rientrati, che era una bici con il retropedale, quelle bici che si usano nel nord Europa.
A scatto fisso.
No, scatto fisso, insomma, frena se pedali da dietro, no? È scomodissimo. Adesso ne ho una a Dublino, vabbè, un'altra storia. Però questa bici è una bici fantastica. Io ho chiesto recentemente a mia mamma, dove è finita questa bicicletta? Persa in un trasloco. Ma come, cioè, lasciata via, data via a qualcuno così, no? Perché per lei la ricollegava a tempi di miseria, no? Quando
Ah,
in
certo.
Svizzera non aveva l'automobile. E anche la bici là, non ho vino, rischiava di fare quella fine se io non l'avessi reclamata, ecco. E avendola reclamata, oggi posso dire, ecco, la posso anche inserire nel libro e offrirla al professor K, professor K, come si vuole.
K, che
K.
sta per non il K,
Per questa
quello.
figura che è Siegfried Krakauer, che era una mia passione giovanile, che è
Ecco,
un
cioè,
personaggio multiforme, molto poco capito, secondo me, anche perché lui non si faceva molto capire, perché gran parte dei libri sono usciti quando era morto. E lui ha pubblicato in vita alcune cose, altre. Ed è una figura che mi piacerebbe riscoprire. Questo è un libretto leggero, un racconto. Mi è stato chiesto di fare di scrivere qualcosa liberamente su questa città dove ho avuto la fortuna di vivere per 1 anno e mezzo, e mi è stata data massima libertà, dandomi dei limiti. Insomma, il libro non doveva essere un libro lungo, doveva essere un libro raccolto. E si voleva un testo narrativo, non una guida, non una serie di itinerari. E quindi io mi sono inventato questa storia dove ho messo dentro alcune cose che effettivamente significano qualcosa per me, come la bici del nonno e
è
come
Krakauer,
Krakauer
Krakauer.
e gli angeli di Wim Wenders. Tutte queste cose insieme le ho messe insieme e
È una
ho.
specie di aiutante, uno che ti viene,
No,
che ti
l'idea.
sorregge un po' fa da controcanto,
Il
diciamo.
libro inizia nella Biblioteca di Stato di Berlino, dove, se qualcuno si ricorda il cielo sopra Berlino, c'è una scena in cui gli angeli, insomma, si vedono le persone che studiano, che leggono i libri, e ci sono gli angeli che, non osservati, non percepiti, sono lì
Certo.
e seguono, insomma, questa operazione. Siccome io ho passato abbastanza tempo, quasi 2 mesi, in questa biblioteca per il mio lavoro, insomma, di ricerca, per altre cose che non riguardano questo libro, mi sono immaginato di poter incontrare uno di questi angeli. Quindi da questo artificio, da questa idea, sono partito e poi non si sa se riesco a incontrare questo angelo. Però individuo che questo angelo è Krakauer, perché ha scritto molto su Berlino, perché è una figura a cui cioè, molto lontanamente mi avvicino, perché lui è stato uno trasversale, architetto, poi ha fatto il giornalista, si è interessato di sociologia, di cinema, di religione, di molte cose diverse, ha scritto romanzi, però tutto questo suo multiforme fare, creare, alla fine rimane poco, rimane ricordato come uno studioso di cinema, Krakauer in Italia soprattutto, o qualcuno si ricorda che ha fatto uno studio sui romanzi gialli. Però che lui abbia fatto dei grandi reportage che non erano giornalisti, c'era già qualcos'altro, o che abbia fatto dei romanzi, non si sa,
E
ecco.
tu ti senti un po' così?
No, perché ho fatto un percorso
Un
un
po'
uomo.
disseminato su tanti.
Ma perché io ho fatto il giornalista per un po' di anni, poi sono tornato all'università. Però anche lì mi sento un po' fuori, no? Anche sono sempre un po' con.
Esule, un po' migrante sempre, anche da
Allora,
questo punto di vista, ma
Krakauer, siccome ha fatto questa vita molto produttiva, molto ricca e anche abbastanza drammatica, perché è stato condannato, è stato costretto all'esilio negli anni del nazismo ed è riparato negli Stati Uniti, quindi insomma è una vita che meriterebbe un romanzo con tutto il suo percorso, mi ha sempre affascinato, mi ha sempre attratto e forse la sintesi di questo mio affascinamento per Krakauer è arrivata in questo libretto dove io l'ho inserito senza andare molto a fondo cioè non è che non c'è molto di sociologico qua dentro, è un racconto, però
certo,
mi
certo.
sono preso la libertà di metterci dentro dei brani, delle frasi, delle cose che ho trovato nei suoi libri o nelle sue lettere.
Certo. Ma
Tutto
infatti
qua,
questo
insomma.
qui è un questo libro è un romanzo. È un romanzo scritto da un ciclista, però. E questo proprio si sente. È scritto, tra l'altro, ci sono tanti tipi di ciclisti. C'è il ciclista delle lunghe traversate, e Max è uno di quelli, di quelli lì, insomma, che si è fatto la Patagonia, se l'è fatta pure controvento. Quindi uno da passo lungo, uno da grandi traversate. Poi ci sono i ciclisti, quelli più rapsodici, quelli più a scatti, quelli che stanno in città, no? Quelli che quindi hanno anche magari una prosa più meno rotonda, più spigolosa e più altalenante, saltellante. E Max è uno di quelli che senti la pedalata rotonda, il passo lungo. Mi ha fatto venire in mente una cosa di Rumiz che mi sono ritrascritto, che lui ha scritto in Tre uomini in bici, dove lui parla dei giornalisti, del fare giornalismo e quindi del fare racconto giornalistico, del fare reportage da ciclista. E lui scrive così: credo che per entrare nei luoghi il giornalista debba ascoltare la strada, cioè le voci deboli, distanti dai riflettori dei media. Per farlo bene deve accettare alcune regole di comportamento. Primo, sparire, mescolandosi alla gente se possibile, fingendo di non essere giornalista. Secondo, condividere, cioè dare qualcosa di suo, anche un semplice racconto, per trasformare l'intervista in un rapporto di scambio. La reciprocità, quindi. Terzo, viaggiare lentamente per attraversare le periferie del mondo minore. Solo così saprà avvertire le mutazioni lunghe e non farsi sorprendere dai deragliamenti improvvisi della modernità. La vecchia bicicletta consente tutto questo. Essa è dunque uno straordinario strumento di reportage. Ti immerge nel contesto, ignorato da questo giornalismo cieco fatto solo di primi piani, è anche una macchina dei pensieri che offre al tuo scrivere il ritmo giusto dell'andare. È un mantra che rende il racconto più musicale, dunque ascoltabile. Bene, Max è uno di questa stirpe qui. È uno che le strade se le fa in bicicletta e poi magari sul manubrio della bicicletta si ferma, tira fuori il suo taccuino e stila degli appunti. È così.
Ma l'idea dell'editore era di fare una collana che raccontasse le città dal punto di vista di chi le vive in bicicletta o comunque di pensare e riflettere. Io quel brano di Rumiz non lo conoscevo, però coglie un po' il senso del progetto. Noi viviamo le città, le attraversiamo sui mezzi di trasporto o sulle nostre gambe. Il modo in cui le viviamo cambia anche il modo in cui le percepiamo, l'esperienza che facciamo, quindi lo sguardo. L'idea di pensarle dal punto di vista della bicicletta mi sembra affascinante, è stata anche una sfida per me, in effetti. In quel periodo che ho vissuto a Berlino, la bicicletta era il mio mezzo di trasporto, di movimento quotidiano. E quando poi mi è stata proposta questa cosa di scriverci il libro, ho ragionato sul fatto come vivo la città rispetto a chi la attraversa a piedi, o chi è in autobus, o chi è in macchina, o su una carrozzina, in altri modi, insomma, no? E quindi mi ha imposto di ragionarci sopra e mi ha reso ancora più affascinante e piacevole l'idea di andare in bicicletta in questa città che, ovviamente, sottolineiamo, è per varie cose su cui io poi faccio dei ragionamenti che, insomma, anche nel libro, facilita la bicicletta. Il ciclista si sente comunque ben accetto quasi ovunque nella città. La mia percezione insomma, il valore che do alla bicicletta è primo che andare in bicicletta è divertente. Questo è sempre stata una cosa che, quando anche si parla di mobilità e di cose, non dimentichiamo una cosa che andare in bicicletta è divertente, più divertente che probabilmente andare a piedi o con altri mezzi, non so, io non sono un appassionato di motori, però andare in bicicletta è divertente, quindi un po' ti fa sentire sempre, ti dà qualche gioia, ecco, almeno questo. Poi lo stress sappiamo benissimo, il traffico, i pericoli, gli automobilisti, bla bla bla, non, magari ne parliamo dopo, però fondamentalmente è questo, quindi è uno sguardo un po' più allegro. potenzialmente, se hai gli spazi dove muoverti. In questo caso, Berlino, come ho detto, quasi sempre ci sono. Secondariamente, dal mio punto di vista, ti rende più autonomo, perché con la bicicletta puoi coprire distanze più ampie senza stancarti, perché se li fai a piedi, cioè, insomma, hai tempi molto più lunghi e puoi affaticarti. La bicicletta ti permette di andare un po' più lontano, di fermarti, di cambiare, di cambiare direzione, di orientare il tuo sguardo anche altrove. Insomma, fondamentalmente è lo sguardo, quello della bicicletta, è quello che nella città mi sento più consono, no? E
Sì, qui
questo.
lo racconti bene a pagina 31, quando racconti che sali sulla torre della televisione,
Ah, ecco, sì, quella.
che si chiama Fernsehturm.
Fernsehturm è la torre.
Significa lontano e vedere, vedere
Sì,
lontano.
Fern è lontano e Sehn è vedere, è la torre della TV, perché Fernsehen è la televisione.
E si vede sto lungo viale che va verso est, fino alla Polonia.
Sì, io dico fino alla Polonia perché sembra un viale infinito, no? Che comincia, cambia diversi nomi, prima è Alexander, Karl Marx Allee, poi diventa Frankfurter Allee, poi prende varie altre denominazioni. L'idea di salire sulla torre era anche per avere per me un'idea diversa di Berlino, perché è una città che, come tutti ben sappiamo, è stata divisa per un lungo periodo, insomma, dal 61 all'89 è stata divisa in due. Prima c'è stata la guerra che l'ha distrutta in una buona parte nel suo centro storico, insomma, e gli edifici che sono rimasti in piedi erano tutti mal ridotti e non utilizzabili, e quindi è stata ricostruita poi in modi diversi. Diversi, e poter salire su questa torre ti dà la percezione di questa geometria un po' sghemba che ha Berlino, no? E anche il fatto poi che io dico sempre che sia facile andare in bicicletta, è comunque perché l'hanno ricostruita mantenendo anche dei viali molto ampi dove tu hai dei marciapiedi che puoi condividere col pedone, se non c'è il marciapiede grande comunque c'è spazio a sufficienza per le macchine e tutto il resto.
Udite, udite,
Però è un po' la sua
marciapiede con
facilità.
la pista. No, perché scusa,
Sì.
Max, ti interrompo. Perché qua a Bologna ci sono ste piste, questi percorsi ciclabili, non piste ciclabili che sono un'altra roba. Percorsi ciclabili che sono tracciati sui marciapiedi. Adesso c'è anche questa idea di farli sotto i portici. E ci sono anche in Germania, ci sono anche a Berlino, no?
Ma insomma, al fin dei conti penso che biciclette e pedoni sono unite nella guerra contro l'automobilista. No, scherzando, però insomma, io dico sempre che anche l'automobilista, se va in bicicletta, poi vive diversamente la sua identità di automobilista, la vive in maniera diversa, perché quando hai due sguardi diversi, così diversi, ti rendi conto che comunque la bicicletta è comunque un utente debole, non è debole come il pedone o come la persona in carrozzina, come l'anziano, come i bambini, insomma, però la bicicletta è, insomma, destinata a coesistere con altri utenti.
Io, ad esempio,
Mentre sulla strada con l'automobile e la bicicletta è molto in difficoltà, insomma.
che ho la patente da 5 anni, quindi l'ho presa molto tardi e l'ho presa solo per amore, perché andando a vivere in campagna la mia signora ha detto: e vabbè, se poi sto male che mi porti in bicicletta in ospedale. Quindi ho preso la patente, poi non ho mai guidato. E poi ho ricominciato, guido, non lo so, una volta al mese per andare a fare 7-8 km, non so, venire a Bologna da Castel San Pietro dove vivo per me è un'impresa da farmi tremare i polsi. E però, per riallacciarmi a quanto dicevi tu, la sensibilità dell'automobilista che va in bicicletta, non c'è volta che io supero un ciclista, quelle poche volte che prendo l'auto, e non metto la freccia. Questa è una roba che non fa nessun automobilista. Cioè, da codice della strada, spesso ci scagliamo contro il codice della strada quando ci offrono delle perle come quest'ultima di togliere i punti della patente, vabbè. E però il codice è fatto per tutelare chi è più debole. Nel codice della strada c'è scritto che la bicicletta è un mezzo di trasporto, e quando si fa un sorpasso di un mezzo di trasporto, anche di una bicicletta, bisogna guardare indietro se sopraggiunge qualcuno, guardare davanti che non ci sia nessuno, mettere la freccia, invadere l'altra corsia, e rientrare. Questo è il sorpasso da manuale. Io lo faccio e ho anche litigato con la mia signora quando non l'ha fatto. Per dire della sensibilità. Ma chiudiamo questa parentesi. C'è questo pezzo qui che se tu ce lo leggessi a pagina 31, ecco, mettiamo che io voglia percorrere questo lungo vialone dove tu in anelli prendi in esame tutte le possibilità di trasporto.
Sì, tieni conto che io cerco di usare l'ironia, non so se sempre si capisce, ma questo sta al lettore, cioè anche il racconto cerca di essere ironico e autoironico, anche rispetto al mio rapporto con la bicicletta. Io non sono uno specialista del mezzo, nel senso che uso quella bicicletta da 10 anni e l'ho usata dappertutto, quella della Patagonia me la porto dietro, ho cambiato dei pezzi, ma e così anche le mie riflessioni riguardo alla mobilità possono apparire magari un po' ingenue, ma c'è questo filo di ironia, quindi magari non prendere tutto come. Comunque, questa è la mia riflessione riguardo la Karmarksallee, che è questo viale infinito, che penso forse è il viale più lungo che c'è a Berlino, non posso dare certezza in questo, ma comunque. Ed è un viale affascinante perché era quello che utilizzavano ai tempi della DDR per le parate del 1º maggio, quindi ci passavano i carri armati. Era il viale dove si rappresentava proprio popolarmente la DDR, quindi è larghissimo oltre che lunghissimo. E ha molti palazzi, tra l'altro i primi palazzi che sono stati costruiti con l'architettura socialista negli anni 50 e sono ancora lì visibili come se dei residuati di un'epoca che non c'è più. E se la si tiene, se la si percorre quasi fino in fondo, ci si trova in questi quartieri dove neanche i berlinesi del centro vanno, che è l'estrema periferia, quella che fa un po' paura. Perché non si sa, ci sono i blocchi di appartamenti in stile sovietico, non si sa chi ci vive, è la Berlino che non fa copertina. Comunque, io ho fatto questa riflessione su come attraversarla e quale sguardo scegliere per capirla questa via. Ecco, mettiamo che io voglia percorrerla per intero, con quale mezzo dovrei muovermi? Lo chiedo ad alta voce perché il professor K, o professor K, K è K in tedesco, la K è K, io mi viene da dirlo così, ma scusatemi, la chiamo il professor K. Lo chiedo ad alta voce perché il professor K mi possa sentire. Ho bisogno della sua fiducia, basta anche una semplice rassicurazione. Se scegliessi la metropolitana sotterranea, potrei arrivare lontano rapidamente, ma perderei la visuale di quello che sta sopra. In auto vedrei molto, soprattutto se a guidare fosse un altro, ma rischierei di trovarmi bloccato nel traffico e magari, decidendo di fermarmi a prendere degli appunti, verrei preso dall'ansia da parcheggio, una delle affezioni più angoscianti dell'uomo moderno. E in bus? È una soluzione plausibile, ma come la mettiamo se mi trovo stretto tra le persone rischiando, nervoso e invasione olfattiva di sudori altrui? E poi dal bus non si sente niente di quello che accade fuori, in strada, i rumori sono attutiti. Che cosa capirei? Rimane la soluzione pedonale, è praticabile ma ha vari limiti. Primo, è riduttiva, perché per quanto uno riesca a camminare, il viale è lungo, molti chilometri, e lì ci vorranno molte ore, forse giorni per percorrerlo. E dopo un po' si stancherà e perderà freschezza nello sguardo. E poi, diciamocelo, camminare può essere anche terribilmente noioso. Se ti trovi in mezzo a una zona che ti mette una brutta sensazione addosso, cosa fai? Ti metti a correre? Piesi il tacon de buse, direbbe mia nonna Lina se fosse ancora in questo mondo. Tradotto dal friulano, peggio il rattoppo del buco. Insomma, non rimane che la bici. Però è una riflessione contingente. Non so, dico, non posso. Non mi azzardo a fare un discorso come quello di Rumiz, che non lo so, dovrei fare un ragionamento. In quel momento, in quella situazione, io ho pensato che la bicicletta, almeno, insomma, fosse il me mezzo ideale, e credo che nella città moderna, cioè poi al di là della leggerezza del racconto, in realtà la congestione, il traffico è un problema, il problema base delle città, e si sta cercando di affrontarlo un po' ovunque, forse meno nelle grandi città italiane, parlo soprattutto di Roma e Milano, che è altrove, perché un po' ovunque si sta raccogliendo quello che è un messaggio che arriva e anche non solo dalle istituzioni europee, ma proprio anche dalle esigenze pratiche di avere una diversa vivibilità, di favorire il movimento in bicicletta. Ecco. Quindi io offro così una testimonianza che lo sguardo della bicicletta ci fa capire diversamente la città e penso che sia così, anche attuale a quello che sta succedendo, al fatto che molte città insomma, si stanno muovendo in quella
Ecco,
direzione.
questo mi interessa. E siccome il tuo sguardo, prima Berlino, poi giri il mondo, poi adesso Dublino, l'Irlanda, dove c'è scritto si sta muovendo qualcosa. Ecco, questo fra pochi giorni c'è il Bicycle Film Festival a Milano e domani c'è il campionato mondiale dei signori che vanno con la Brompton, che è quella bici lì. E, insomma, la bicicletta dal tuo osservatorio, che non è quello mio da stanziale, che sto là sempre seduto sulla poltroncina, è un movimento residuale. Voglio dire, io ho sempre pensato che si può essere avanguardia. E delle volte si pensa di essere avanguardia e poi ci si scopre risacca di niente, no? Dal tuo punto di vista, la bicicletta nelle città, che sono i luoghi dove vive la maggior parte della gente, dal 2007 la popolazione delle città ha superato abbondantemente quella delle aree rurali.
È una tendenza in crescita continua. Se l'urbanizzazione è un fenomeno in crescita ovunque, sia nei paesi poveri, con la grande metropolizzazione, se vogliamo chiamarla, ma anche in Europa, insomma, la gente si muove verso i centri urbani. E tu la domanda, scusa, ti ho interrotto.
La domanda è: la bicicletta è uno strumento di trasporto residuale? O è davvero un movimento in crescita? È il futuro delle nostre città? Al di là delle nostre aspirazioni, di quello che ci piacerebbe che fosse,
Sì,
secondo te?
no, beh, Dio, la risposta potrebbe essere anche semplice e banale, lo è assolutamente, però io porto un esempio pratico che per me è sorprendente, quello di Londra, una città che 15 anni fa, 90, no, 15, 11, 98, mi ricordo che andrei a cercare sulle guide Rough Guide se era possibile noleggiare una bicicletta a Londra, forse 97, e c'erano due posti nell'area del centro, e mi ricordo che tipo... Ci tenne lì per, non so, voleva la carta di credito, che non avevo la carta di credito al tempo, documenti, lasciare un sacco. Era complicatissimo prendere una bicicletta a Londra. E quando la potemmo avere, per un'ora, è stato un incubo, una cosa atroce, uno dei peggiori giri in bicicletta che ho fatto in vita mia. Perché era un traffico assurdo a Londra al tempo. Sono tornato a Londra altre volte, ma a marzo ho passato 15 giorni, ho avuto una bici in prestito da un amico e potevo muovermi in bicicletta dovevo seguire un corso. Era molto agevole muoversi in bicicletta e mi sono trovato in un'altra città. Ho pensato, cazzo, è impossibile che hanno cambiato così radicalmente. Certo, loro hanno introdotto una tassa alta per fare bloccare i veicoli che non hanno necessità proprio, cioè i veicoli commerciali è un altro discorso, che non, insomma, che possono fare a meno di entrare in città se proprio non devono, non possono usare i mezzi pubblici o la bicicletta. E nel contempo hanno incentivato in vari modi l'uso della bicicletta. E per me, insomma, questo cambia completamente la vivibilità, rende più facile viverla per tutti la bicicletta, soprattutto per quelle che sono le persone che sono meno protette, soprattutto i bambini, degli anziani. Quando una città è resa vivibile per queste persone, lo è ancora di più per gli altri, per gli adulti, per i normodotati, per tutti quelli, insomma, che possono muoversi liberamente, che possono anche andare in bicicletta. Quindi il fatto che la bicicletta, cioè, non è che noi dobbiamo. Cioè, non è che sono proprio ciclofanatico della bicicletta in assoluto. Dico, la bicicletta insieme a delle politiche che facilitano il vivere la città diversamente, cambiano le cose, cambiano il modo in cui la percepisci, la città in cui la vivi e aiutano tutti a viverla meglio. Cioè, il problema fondamentale secondo me è l'autoveicolo, è la società dell'automobile. Sono stati già pubblicati molti libri su questo, fortunatamente, e vediamo che perfino il paese che ha fatto dell'automobile
Lema.
l'elemento definitorio dell'identità individuale, gli Stati Uniti, si sono resi conto, soprattutto anche con termini molto pratici, che con col prezzo della benzina non ci stanno dentro, che devono fare qualcosa. E si stanno facendo esperimenti interessantissimi. Io non ci sono stato a vederli, ma da quanto leggo, da quanto capisco, negli Stati Uniti si sta facendo, in alcune città, si stanno facendo dei discorsi molto interessanti sulla bicicletta. Solo che per ora è molto difficile perché per 50 anni hanno implementato questo sistema delle città suburbane dove tutti dovevano avere la loro macchina, la loro casetta anche a 100 km dalla città, che non
Certo.
esiste più la città. E lì è difficile. Però noi che abbiamo in Europa, abbiamo delle città che ancora, insomma, quasi dappertutto hanno delle loro dimensioni storiche, sono città raccolte, hanno una loro... Lì la bicicletta, secondo me, è il mezzo ideale per poterle vivere. Guardiamo questa città, ma insomma, un po' ovunque si
Sì,
può fare questo
infatti.
ragionamento, no?
Sì, infatti.
Non so se
È
ho
come...
divagato, ma...
No, no, secondo me l'Europa è avvantaggiata dal punto di... Cioè, l'automobile ha definito la forma delle città. E ridefinire, rimodulare la forma delle città...
Ma no, in Europa forse non tanto, ha ridefinito le periferie della città, almeno se guardiamo l'Italia e molte altre città europee.
Però,
Però i centri storici sono, non sono fatti per l'automobile, insomma.
sì, Bologna, ad esempio, sarebbe perfetta
Ma Bologna e tantissime altre
per la
città
bicicletta.
italiane.
Però, quando dico che anche Bologna, dal punto di vista della viabilità, è stata, costruita a misura di automobile, posso fare un esempio pratico che abbiamo affrontato sul sito che l'abbiamo chiamato il Nosadella Street. L'anno scorso, in questo periodo, se non ricordo male, era ottobre, grosso modo, un centinaio di persone, abitanti di via Nosadella, mandarono una lettera a Repubblica Bologna e dissero: oh, non ne possiamo più di tutti questi ciclisti che circolano sotto il portico mettendo a rischio la nostra incolumità. Questi ciclisti, guarda un po', erano studenti della vicina facoltà di ingegneria che salgono dalla stazione e vanno su per via Nosadella e poi su fino ad ingegneria. Poi, quando ridiscendono, si trovano su via Saragozza quattro, dico quattro strade che salgono e basta. Salgono tutte verso i viali. E sono Nosadella, sono Frassinago, sono Santa Caterina e sono Via del Fossato. Quattro strade, tutte salgono. Per cui il ciclista che vuole ritornare in stazione, vuole ritornare in fretta magari, deve fare un giro incredibile passando da Via dell'Indipendenza oppure buttandosi sui viali da Porta Saragozza e rischiando la pelle, oltre a fare un giro assurdo. Questo per dire che anche in città che non sono state costruite oggi o ieri, e quindi sul paradigma automobilistico, la viabilità, cioè la circolazione, è stata pensata per l'automobilista. E
D'altra parte
questo è un guai.
siamo in un paese con 35 milioni di autoveicoli a registro, più altri veicoli che saranno in motorino, altre cose. Insomma, se siamo 58 milioni, se facciamo rapidamente dei conti, togli i bambini e gli anziani che non possono guidare, non so, cioè, cos'è? Il rapporto automobile abitante, penso che l'Italia sia secondo solo gli Stati Uniti come proporzione.
Sì.
La civiltà dell'automobile è stata così invasiva da noi. Cioè,
Con lo scooter siamo
sì, ma
abbondantemente i primi in
sì.
percentuale.
Ma si vede ancora, è mo ancora molto forte questa cultura, a parte Marchionne che continua a chiedere adesso nuovi incentivi alla
Incentivi.
società. Però leggevo l'altro giorno Repubblica online, c'era un concorso, primo premio, l'automobile. Cioè, ancora oggi è un modello, è una cosa forte questa dell'automobile. Dico, ma quanti premi puoi dare a questi benedetti che
Vabbè,
partecipano a un concorso?
quelli
È
sono avanzi di
l'automobile,
magazzino.
ma cioè basta, non so io. Ne regali qualcos'altro? No, automobili, ce ne sono abbastanza automobili. No, è per capire che tu hai ragione, anche
Non
le nostre
sanno più che
città.
fare, non riescono a
No,
vendere.
però per tornare al tuo discorso che facevi delle città, appunto le strade, no? L'altro giorno a Torino parlavamo di questo libro, c'era un esperto di mobilità che diceva una cosa, una banalissima che molti paesi capiscono, ma i programmatori e anche i politici a livello locale in Italia non capiscono, che nuove strade portano più automobili. Non è che tu dici, ah, di qua non ci si passa, allarghiamo, facciamo un'ovalazione, facciamo la... No! Dopo 2 anni ti accorgi che è aumentato il numero di veicoli, non è migliorata la viabilità. Quindi politicamente è un errore, però vabbè, fa girare soldi, bla bla bla, lavorano tutti contenti. Però portando degli esempi banali, in questo caso Berlino che ha una sua storia, perché comunque è una città con un 16% di disoccupati, la presenza di autoveicoli era bassa prima del muro, lo è stata ancora oggi, è il numero più basso di autoveicoli che c'è in Germania, per molte
Ecco,
ragioni.
questo ce l'hai raccontato.
Sì, no,
Che
io...
vuol dire anche che non ci sono tanti garage.
Nella parte est, se uno va a vivere nella parte est, come ho vissuto io, in quella che era la forma la precedente, insomma, gli edifici non hanno il garage, perché avere un'automobile ai tempi della DDR era comunque un super lusso e richiedeva dei tempi di attesa lunghissimi, si sa anche vanno dai 7, 10 anni, insomma, si parlano queste cifre, ognuno fa i suoi numeri, ma insomma ci sono. E gli edifici, i condomini non hanno il garage per l'automobile, quindi ci si rende conto subito che non è un bene estremamente necessario. E noi che avevamo la nostra Ford Fiesta l'avevamo lasciata davanti al condominio e per 3 mesi non l'abbiamo usata, è rimasta lì parcheggiata e non serviva. Ma è perché ci si può muovere in altro modo, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Dico sì, la bicicletta sarebbe l'ideale perché ti dà più autonomia, però anche i mezzi pubblici sono una risorsa importante, devono essere. Però da parte del politico, del programmatore, deve avere chiaro questo concetto che se tu favorisci. Come funziona per le automobili? Che tu fai nuove circonvallazioni, nuove strade e aumentano le automobili perché è un fatto automatico, è una cosa statistica. Lo stesso cosa con le biciclette. Se tu crei dei percorsi o fai vedere che ci sono, aumenta il numero delle persone in bicicletta e contestualmente si riduce quello in automobile. O si riduce anche in altri mezzi, però è
Sì,
questo.
perché
Perché,
quello che gli automobilisti
insomma,
non capiscono è che
ma è
ogni
pratico.
ciclista
Cioè,
per strada è un'auto in
tu
meno.
parli con un anziano, no? Cioè, io riporto delle statistiche in questo libro qua perché mi piace parlare un po' di tutto, no? Anche le statistiche sui morti, no? Berlino ha ogni anno circa una decina di ciclisti, di persone in bicicletta che muoiono nel traffico. Gran parte per colpa di incidenti provocati da mezzi commerciali in certi punti nevralgici della città. Poi è interessante che dove avvengono questi incidenti, le associazioni e le lobby si muovono per fare pressione con col Senato cittadino, che è l'organo insomma che governa Berlino, per porre soluzione. Però succedono, insomma, adesso non mi
Giovani o
ricordo.
anziani, hai questo
Quello è
dato?
il dato che ti dicevo perché parlavo degli anziani, che l'ultimo dato che ho riportato del 2007, c'erano 3 persone sopra i 70 anni e una di 80 anni che sono morte in bicicletta. La cosa è triste, ma in un certo senso ti fa pensare che anche in una metropoli persone di questa età si sentono di andare in bicicletta. Se tu parli con un anziano di Milano, gli dici vai in bicicletta, dice pazzo. Quindi anche creare dei percorsi dove la gente si possa sentire a suo agio a prendere questo mezzo. È qualcosa, no? Quindi invece di creare nuove circonvallazioni, nuove rotonde, aumenta lo spazio per la bicicletta e vedrai che più persone ci andranno e le cose cambieranno. È una cosa che però non lo so. Sì. C'era questo signore di Torino che è un grosso esperto di mobilità, adesso non mi ricordo il suo nome, che è venuto a questo incontro, che era affranto nel rapporto con le istituzioni, con gli enti locali, con i politici, al di là dei colori politici. Purtroppo questo è un problema grave che copre un po'.
Torino ha fatto un esperimento interessante. Ha fatto
Sì, questa cosa.
una zona. Sapete che ci sono le zone 30, no? Le zone 30 sono quelle. Anche Bologna, ad ogni ingresso, ha i cartelli zona 30, ma voi vedete gente che in centro gira a 30 all'ora? No, girano comunque a velocità sostenute. Torino ha immaginato e realizzato in un quartiere, adesso non ricordo bene quale fosse, è comunque un bel quartierone grande, una zona in cui ha pensato di eliminare i semafori e la zona è non 30, ma 10, 15, dove la convivenza tra tutti gli utenti della strada avviene sulla scorta della velocità, cioè sull'indicazione della velocità, per cui non ci sono i semafori e la piramide che vede l'automobile, quello più forte in punta, viene completamente rovesciata. Ha la precedenza su tutto il pedone e poi il ciclista e poi il motociclista e poi l'automobilista. Esattamente il contrario. Semplicemente tenendo bassa la velocità. Ovviamente la velocità la si tiene bassa, non con un cartello. Si fanno degli interventi strutturali, si fanno le gymkhane, si fanno le isole pedonali, si fanno degli interventi strutturali sulla viabilità per cui non ce la fai fisicamente ad andare velocemente. E quindi la convivenza è possibile.